Allora, tu lo sai, io sono contento di tutti gli ospiti che abbiamo avuto, ma
Sì.
ce ne sono alcuni di cui sono veramente fiero. Oggi è una di quelle volte.
Ma fai bene, direi, perché sia da un punto di vista umano questo ospite è veramente cazzuto, passatemi il termine, sia anche da un punto di vista ovviamente artistico, perché ne vale assolutamente la pena.
Sì, devo dire che se c'è una persona che mi viene da dire è da ammirare, assieme a tante altre, lui è una di queste.
E
Quindi,
allora perché lo stiamo facendo aspettare
hai
esattamente?
ragione, partiamo,
Vai,
partiamo.
vai, vai. SerialFreaks presenta Polonaerd, il podcast che tra fumetti e realtà non ha bisogno di scegliere. Episodio 30. Superumani. Il fumetto racconta la società.
Nuovo episodio di Polo Nerd, ciao a tutti, io sono
E
Sergio.
io sono Giuseppe.
Ciao Giuseppe,
Ciao Sergio.
bentornato da quanto tempo? Quasi ben 2 giorni.
Ti vedo, sei la persona che ho visto di più in questa quarantena. Guarda, mia madre urla vendetta.
Questa cosa mi inquieta alquanto. Va bene, ovviamente grazie, noi stiamo registrando 2 giorni dopo la diretta, grazie come al solito per la partecipazione, tutti carini, tutti simpatici, tutti adorabili, siamo stati molto
Anche
contenti.
per i feedback successivi alla diretta stessa.
Sì, soprattutto, assolutamente sì. Allora, oggi abbiamo un episodio a cui tenevamo entrambi molto, strano, non succede mai, però è uno di quei argomenti trasversali che ci piace tantissimo e per l'occasione abbiamo invitato un ospite veramente d'eccezione che è Marco Rizzo. Ciao Marco!
Ciao Marco.
Ciao a tutti, ciao, salve.
Grazie, grazie davvero di essere con noi. Ti presenterei sulle varie cose che fai, ma poi vorrebbe dirti farti scampare la domanda di rito. Quindi prima ti faccio quelle, poi al limite integriamo. Quindi, Marco, oggi facciamo un episodio sul fumetto che racconta la società. Tu come giustifichi la tua presenza qui?
Prima di tutto perché mi avete invitato,
Giusto.
quindi scarico su di voi ogni responsabilità. Poi perché io faccio il giornalista, almeno questo è quello che c'è scritto sulla mia carta d'identità. Faccio il giornalista, ma mi occupo anche di fumetti, quindi faccio anche giornalismo a fumetti. Sono uno sceneggiatore, scrivo dei fumetti per lo più incentrati su fatti reali, su vicende reali, che siano dei reportage o delle storie realmente accadute. E poi mi occupo di fumetto anche su altri fronti, in quanto editor, da ormai più di 10 anni per Panini Marvel Italia e curo in particolare le collane legate al mondo degli X-Men ormai da 7-8 anni, che sono tra l'altro una bella metafora del mondo che viviamo su, anche questo su più fronti e da ormai molti anni. Quindi spero che mi abbiate invitato per parlare di entrambe queste sfaccettature del mio mestiere e del mio amore per il fumetto, perché visto il tema della puntata sono entrambe, credo, calzanti.
Ma infatti, guarda, la nascita di questo episodio è stata proprio questa. L'idea era inizialmente sì, partire dal fumetto mainstream, perché poi ovviamente approfondiremo, ma penso che possiamo essere d'accordo che il fumetto mainstream ha aperto poi la porta anche a tanti altri tipi di fumetto e di approfondimento per quanto riguarda certi aspetti. E poi, ovviamente, il fumetto giornalistico, il fumetto di denuncia, il fumetto di rappresentazione. E citando queste cose, a un certo punto, onestamente, il primo nome che è venuto fuori è stato il
Si
tuo,
collega
proprio.
tutto praticamente perché noi già a chi è stato a Lucca quest'anno ti avrà visto anche nelle vesti di moderatore con Chris Claremont alla conferenza degli X-Men all'incontro che c'è stato e già lì comunque qualcosa era emerso. Noi abbiamo citato diverse volte da Lucca in poi il discorso di Claremont sulla stratificazione, sui vari livelli di stratificazione dei messaggi quando c'era il codice di censura e l'autorità di censura, quando loro nascondevano i messaggi. Ecco, in effetti tu unisci sia l'aspetto Panini mainstream che poi quello di casa nostra, che è altrettanto importante perché abbiamo tantissimi begli esempi di fumetto sia giornalistico che sociale in Italia, ma poi ci arriveremo per l'appunto.
Io direi proprio di partire su questa pseudoclassificazione che in qualche modo ci siamo inventati, cioè alla fine abbiamo vari modi in cui un fumetto può portare un messaggio al suo lettore. Uno è che in qualche modo si infili nel mainstream, quindi gli X-Men, come prima rappresentazione di ogni cosa, sicuramente da Claremont in poi, ma non solo, probabilmente, più i vari altri personaggi che potremmo approfondire dopo. Poi un fumetto che è vera e propria rappresentazione, magari nelle storie di nuovo il mainstream, quindi possiamo avere dei cicli narrativi che si focalizzano su un aspetto, già negli anni 60 e 70 con le tossicodipendenze rappresentate sui fumetti dell'Uomo Ragno, noi abbiamo citato qualche settimana fa un episodio di Hulk dedicato all'AIDS, giusto per tirarne fuori un paio, per poi arrivare invece al fumetto giornalistico vero e proprio o al fumetto storico. Quindi da una parte quello sulle vicende diciamo più recenti o comunque più di denuncia, e da un altro quello che ti riporta un messaggio. La prima cosa che mi viene in mente ovviamente è Maus, anche da questo punto di vista, per poi approfondire. Ecco, secondo te, allora, anzitutto la prima domanda che è ovvia fare è: sei d'accordo con queste classificazioni o ritieni che siano forzate, che siano troppo ampie, troppo strette?
Guarda, ogni classificazione scontenta qualcuno. Già siamo saturi delle polemiche su graphic novel o su addirittura quell'articolo ci va davanti, figurarsi se mi invischio in commenti sulle classificazioni. Chiamiamoli fumetti e basta. Poi il fumetto è un linguaggio come il cinema, come tanti altri, e con questo linguaggio si può raccontare qualunque cosa. Si possono raccontare storie più o meno di fantasia, si possono raccontare storie autobiografiche e biografiche, si possono raccontare storie di totale fantasia dove comunque un ragazzo cresciuto in un ghetto di New York che passava le mattinate da ragazzino a picchiarsi con gli altri ragazzini, magari trasmette, sto parlando chiaramente di Jack Kirby, trasmette quella sua anima ribelle in un personaggio decisamente di fantascienza come la cosa dei Fantastici 4, quindi è tutto un gran miscuglio ed è credo anche una delle forze del fumetto. Cioè, è difficile per me classificare come mainstream fumetti che a suo tempo comunque erano chiaramente dei prodotti commerciali e che oggi con i successi di vendita che hanno potrebbero essere definiti mainstream, ad esempio Watchmen. Come fai a definire Watchmen, che è un successo di critica e di pubblico, semplicemente mainstream? O addirittura una graphic novel, se ci atteniamo alla definizione di un prodotto pensato come un romanzo unico, quando alla fine Watchmen uscì a puntata in 12 episodi, tra l'altro riprendendo i personaggi della Charlton, che erano dei personaggi super popolari. Insomma, ogni etichetta rischia di scontentare qualcuno e quindi preferisco non usarle. Poi chiaramente servono anche a semplificare i messaggi, soprattutto dal punto di vista giornalistico, e quindi mi metto facilmente nei vostri panni quando io vengo contattato per interviste da colleghi che magari non sanno nulla di fumetti. È chiaro che spiegargli che cos'è il graphic journalism è un po' più semplice se appiccico un'etichetta sopra, certo, quello che faccio, ed è ancora più facile se gli spiego, semplificando, sicuramente avremo modo di parlarne, che invece di avere un operatore vado in giro con un disegnatore, che il succo, che l'approccio, che la professionalità, almeno quella che aspiro che ci sia, è la stessa. Quindi tendenzialmente sono d'accordo, ma purtroppo o per fortuna ci sono così tante sfumature in questo, certo, linguaggio, che faccio un altro esempio, Will Eisner che è, diciamo, l'inventore delle graphic novel, e sicuramente questa definizione scontenterà qualcuno comunque queste definizioni finiscono di scontentare qualcuno. Will Eisner viene da un fumetto super commerciale, perché per quanto The Spirit fosse avanti nel linguaggio, nell'inventiva, nella tecnica, era un prodotto commerciale, eppure lì è difficile definire mainstream. È difficile per me definire mainstream i Peanuts o Pogo o tante altre meraviglie che ha, tra la diffusione e la fortuna popolare pop, ecco, in quel senso popolare, dovremmo inserire dentro il mainstream. Tra gli X-Men succitati ci sono delle storie, penso Weapon X di Barry Windsor Smith, o sì, Vita Morte 1 e 2 di Claremont e dello stesso Barry Windsor-Smith, che sono dei capolavori totali e che possono essere estrapolati e proposti, come è stato fatto, come dalle graphic novel autoriali. Come si fa a mettere un'etichetta quando l'artigianato diventa arte?
Forse è più giusto per indicare il pubblico che raggiunge, senza nessuna connotazione assiologica, senza nessun valore, appunto. Il fatto che sia mainstream alla fine non pregiudica, anzi, il valore intrinseco dell'opera stessa. Noi appunto abbiamo fatto poi tutto un discorso sulle graphic novel o sui graphic novel, ci siamo un po' battuti per ribadire la differenza, cioè il fatto che sia in realtà un formato e non
un certificato di qualità.
Esatto, anzi, tutt'altro. Quindi parliamo in realtà di stili narrativi più che altro. Quelle etichette lì sono modi di raccontare appunto queste storie. Credo che intendessi questo, no, Sergio? L'allegoria.
Sì, ma assolutamente. Il discorso è appunto più che altro il target di riferimento, ma soprattutto tendenzialmente se la storia nasce esclusivamente o comunque in un ambito più ampio, quindi in un ambito seriale, quale può essere quello supereroistico, o nasce più focalizzata, ecco, mettiamola in questo modo. Però direi che siamo sicuramente allineati. Però proprio in quest'ottica, secondo te, secondo voi ovviamente, perché poi ovviamente sono confronti, esiste una sorta di ingresso, cioè i fumetti, appunto X-Men, i fumetti di Kirby ai tempi, ma io penso anche alla al Capitan America, oltre poi a quelli più recenti, hanno aperto le porte al fumetto giornalistico o al fumetto di denuncia, o si sono evoluti in parallelo? Cioè il fumetto è rimasto un mezzo e quel mezzo poi ha assorbito qualunque tipo di racconto.
Guarda, ribadisco, il fumetto è un linguaggio ed è difficile anche fare dei calcoli temporali sull'evoluzione, perché alcune cose sono successe in parallelo, cose come la trilogia di Buzzelli in Italia sono arrivate prima di certe opere americane apparentemente dirompenti nella loro carica innovativa. Eisner citavo prima. Eisner comincia a fare quelle che lui stesso definisce graphic novel, mentre in parallelo il grosso del mercato era popolato, come ancora adesso, dai supereroi. In Italia, oltre a Buzzelli, abbiamo un grande romanzo a fumetti, che è Una ballata del mare salato, che è super mainstream, sia per come e dove viene pubblicato, sia per il pubblico di destinazione, ed è pure certo che lì siamo sul fronte romanzesco che giornalistico, però penso in contemporanea alle opere di Mino Milani sul Corriere dei Piccoli, che avevano delle ambizioni di ricostruzione storica. O pensate al fumetto su Piazza Fontana, fatto all'indomani della bomba da Gomboli, Castelli e Manara, quindi insomma e qua siamo nel 70, quindi certo. Prima che diventasse di moda il termine graphic novel, così cominciasse a pensare che i fumetti potessero essere una cosa seria, nonostante anni di lavoro fatti da Eco, Del Buono e compagnia proprio in quegli anni. Quindi è difficile andarla a definire. Sicuramente, e qui forse il concetto, il ragionamento si fa ancora più ampio, i fumetti, qualunque sia, diciamo, la destinazione, se è un albetto da pochi centesimi, allora pochi centesimi, o se è un volume in carta pregiata e copertina in pelle di daino, comunque sia, sono uno specchio della realtà e di chi li crea. E quindi due giovani ragazzi ebrei, mentre arrivano le notizie dell'ascesa del Reich in Germania, in America, nella provincia americana, inventano un superuomo che anche un po' rappresenta il riscatto di questi due ragazzi tutto sommato un po' sfortunati, stavo dicendo sfigati, ma sembra rispettoso per Siegel e Schuster, e così inventano Superman, e allo stesso tempo inevitabilmente qualche anno dopo, qualche decennio dopo, la paura per il nucleare irrompe nei fumetti di supereroi, che erano bene di super consumo, cioè un bene totalmente, come dire, commerciale, destinato ai bambini, senza nessuna riflessione su un pubblico, o né marketing su un pubblico più adulto, e allora i supereroi nascono nelle idee di Stan Lee grazie a incidenti nucleari e così via. Cioè, invece di morire di tumore, Bruce Banner diventa l'incredibile Hulk. E questo è un riflesso della realtà, è un riflesso forse anche inconscio di come la realtà influenzi gli autori. Quindi nel corso degli anni, inevitabilmente, gli autori sono stati influenzati dalla realtà che li circondava, non con necessariamente uno sbocco che fosse giornalistico, ma che comunque riceveva delle influenze. Pensate a come negli anni le guerre che si sono svolte in parallelo nel resto del mondo avevano influenzato questi autori al chiuso del loro studiolo: la guerra di Corea, la guerra in Vietnam, anche più recentemente l'11 settembre o la seconda guerra del Golfo. E non c'è magari nessuna ambizione, anzi sicuramente non c'è nessuna ambizione giornalistica, ma comunque un racconto del presente. Noi oggi possiamo studiare la cultura popolare americana degli anni 30, degli anni 40, forse ancora più interessante quella degli anni 40, degli anni 50, quando i supereroi non ci sono più, arriva il comics code authority e così via, e possiamo farlo attraverso queste opere di intrattenimento popolare, ed è una cosa meravigliosa. Magari fra 50 anni si studierà come la nostra generazione ha affrontato l'11 settembre o il coronavirus guardando i fumetti popolari, i fumetti per così dire mainstream. Ecco, inevitabilmente ci sono queste influenze in parallelo che poi si svolgono e si sviluppano lungo gli anni. C'è sicuramente un momento in cui qualcuno decide di fare di questo racconto della realtà qualcosa di organico e di strutturale, strutturato. E per me quel qualcuno è Joe Sacco, non solo per me. Io credo che Sacco sia uno dei primi quantomeno che si è deciso a raccogliere taccuino e matita e andare in giro a raccogliere documentazione dalla Palestina, dalla Bosnia Erzegovina, e poi tornare a casa per invece di montare a video un reportage e montarlo su carta. E anche lì però ci sarebbe da discutere, perché il grande Riccardo Mannelli, il vignettista che probabilmente molti conoscono per le vignette sul Fatto Quotidiano o sulla prima pagina del Fatto o per i ritratti su Repubblica, Mannelli nei primi anni 80 viene mandato in Nicaragua dall'Unità per fare un reportage illustrato. Quindi 10 anni prima o giù di lì di Palestina e Gio Sacco, noi in Italia abbiamo un altro pioniere del fumetto, per così dire, non mainstream, per adulti, graphic journalism e così via. Ecco, per questo è difficile poi dare definizioni. La diffusione, certo, del reportage di Mannelli sulle pagine dell'Unità, quindi una cosa super popolare, super diffusa, purtroppo è un'opera che non si trova più in giro e che meriterebbe una ristampa, però è un'opera con, come dire, l'approccio a metà tra il diario di viaggio e il reportage giornalistico, che è una cosa che oggi va per la maggiore e che anche io provo a fare nelle mie collaborazioni con Lelio Bonaccorso soprattutto. Quindi inevitabilmente c'è questo rapporto tra realtà e fumetto. È lo stesso che, per chi magari ci ascolta e non è appassionatissimo di fumetti o alle prime armi, il paragone semplice è quello col cinema. Basta vedere nel cinema, ad esempio, il racconto delle guerre o il racconto dello schiavismo, il racconto delle lotte per i diritti civili, il racconto, un esempio banale che si fa spesso nelle scuole di cinema, del racconto degli indiani d'America, no? Dei nativi americani, come si è passati da Ombre Rosse ai film più rivoluzionari degli anni 70, dove invece gli indiani non erano necessariamente cattivi o anzi addirittura finivano per essere le vittime del racconto. Ecco, certo, tutto questo è frutto di come la società ha i suoi novelli Omero nei narratori anche della cultura popolare, quindi anche dei fumetti e di tanto altro, delle serie TV, dei romanzi, eccetera eccetera.
È interessante vedere anche la risposta del pubblico, questo rapporto tra fumetto e realtà. E quindi, per esempio, noi avevamo messo in scaletta un articolo che avevamo trovato su come cambia anche la percezione di Batman negli Stati Uniti durante questi anni, negli 80 anni di serializzazione fondamentalmente. E quindi ci sono periodi in cui Batman va meglio, che riflettono un certo tipo di immagine che l'America dà di se stessa, e invece il periodo magari di Trump, in cui per esempio i fumetti di Batman stanno andando un po' peggio, e anche, anche al cinema, ad esempio, lo stesso terzo film di Nolan, al di là delle, degli aspetti estetici, c'era una considerazione relativa al fatto che poco rifletteva lo stato d'animo, l'umore degli statunitensi di quel periodo. Quindi c'è anche questo tipo di risposta che è molto interessante, questo rapporto bilaterale di influenza tra realtà e fumetti.
Eh sì, perché poi alla fine ci abbeveriamo tutti allo stesso, alla stessa fontana, no? Che è quella anche delle opinioni politiche, del senso del tempo, dello zeitgeist, dello spirito del tempo, e chi poi per mestiere o per passione, ma in questo caso si parla soprattutto di chi lo fa per mestiere, deve riversare queste sensazioni che sono anche politiche sulla carta, è inevitabile che ci siano delle influenze, ma guardiamo anche al nostro, guardiamo anche all'Italia. In questi 2 anni l'Italia ha cambiato almeno al 50% governo, Salvini non è più ministro, e anche la narrazione di un tema come quello dei migranti necessariamente è cambiata dall'alto, cioè è cambiata anche dai grossi poli mediatici, è cambiata dalla politica, inevitabilmente cambia e cambierà anche da parte di chi racconta. Forse gli editori rispetto a 2 anni fa sono meno interessati a raccontare la questione, le questioni migratorie. È una mia, la mia è una supposizione, per carità, non in questo caso il libro su cui sto lavorando non tratta di migranti dopo gli ultimi 2, però immagino, conoscendo un pochino l'editoria, che oggi un qualunque editore trova meno vendibile questo tema, così come 10 anni fa, o anzi forse anche di più, 20 anni fa andavano forte i libri di mafia, un po' sulla scorta di Gomorra, un po' perché c'era il periodo del berlusconismo e tutte le indagini che sappiamo. Oggi lo scaffale nelle librerie dedicato ai temi della mafia è molto 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 più piccolo rispetto a 15-20 anni fa, c'è meno richiesta e sono rimasti in pochi poi a scrivere di questi temi, nonostante sia un tema perfettamente, come dire, d'attualità, che esiste, che basta accendere la televisione, così come il tema delle migrazioni non è che è scomparso perché Salvini non è più ministro, certo. Eppure lo spirito del tempo impone questo, quindi chissà, magari tornando all'esempio che facevo prima di uno studio degli anni 2020, fra 50 anni ci saranno delle lacune guardando la cultura popolare legate anche a delle scelte imprenditoriali.
Io tra l'altro poi pensavo proprio sul discorso accoglienza del pubblico, a proprio una sorta di alimentazione in qualche modo del pubblico, di propedeuticità. Penso alla mia esperienza semplicemente da ragazzino, quando sono passato appunto dall'avere fumetti che mi distraevano e basta, all'aver scoperto che i fumetti potevano farmi pensare e farmi scoprire aspetti e stratificazioni, e quindi mi aprivano la porta all'essere anche pronto a leggerne altri, di altri generi, ad essere più accogliente in quella direzione. Penso che ci sia anche un percorso da questo punto di vista che possa essere molto interessante e che si lega appunto anche al legame col pubblico, all'accoglienza col pubblico, perché ovviamente deve essere fatto nel linguaggio e nel adatto per il tempo, per il momento e per il pubblico, ma che possa aiutare a poi aprire gli orizzonti anche o comunque ad aumentare le scelte disponibili davanti a noi, no?
Ma secondo me un esempio del genere, per esempio il successo di Dylan Dog, soprattutto dei primi anni. Dylan Dog era fortemente politicizzato e andava a intercettare anche una generazione che era cresciuta a citazioni pop, faceva molti riferimenti anche a film, libri e quant'altro, però proprio c'era un aspetto politicizzato che poi si è perso pian piano negli anni, forse è diventato un po' quella generazione in realtà l'ha perso e non si è più rispecchiata, tant'è che ha dovuto cambiare forma il nuovo Dylan Dog, e infatti non viene più apprezzato dai puristi, ovviamente, perché poi ci sono sempre i puristi, quindi sì, assolutamente, secondo me io per esempio così sono entrato nell'ottica dei fumetti che parlavano di qualcosa più grande di quello che in realtà mostravano.
Sì, guarda, vi faccio un esempio che farà venire la pelle d'oca a qualcuno. Bene, il tanto vituperato Rob Liefeld,
Sì,
a Sergio è venuta la pelle d'oca.
Ecco, che o lo si ama o lo si odia, tendenzialmente lo si odia, ma questo disegnatore sceneggiatore che negli anni 90 era un po' una rockstar del fumetto, nonostante i meriti artistici fossero evidentemente inferiori rispetto ad altri suoi colleghi, a parte l'enorme inventiva, perché comunque era sempre stato, credo, un ragazzone che si divertiva a giocare con quello che lui avrebbe voluto leggere o raccontare. Nei primissimi numeri di X-Force, la sua serie stellare, campione di vendita e spin-off degli X-Men nei primi anni 90, inventa un attacco alle Torri Gemelle. Quindi in un fumetto super popolare che i lettori italiani ricorderanno, perché c'era una serie dell'allora quasi neonata Marvel Italia che allegò come gadget un famoso orologio o un paio di occhiali da sole.
Chissà se ce l'ho ancora da qualche parte.
Io mi sono ce l'ho infilato da qualche parte. Eppure questo prodotto super mainstream osò inserire un attentato alle Torri Gemelle prima dell'11 settembre, ma comunque c'erano già stati altre, c'erano state altre minacce di attentato in quegli anni alle Twin Towers, che insomma poteva sembrare stonare. Ora, chiaramente Rob Liefeld non è Will Eisner, non è Joe Sacco e non è nemmeno Jim Lee, bontà sua, però è indicativo di come anche nel più mainstream si possono incrociare queste cose. Dei ragazzini che come me in quegli anni leggevano X-Force si trovavano davanti a questo. Poi per fortuna leggevo anche altro, però mi ero incuriosito già allora di come si potesse fare una cosa del genere in un fumetto di supereroi. E avete fatto bene all'inizio a citare il famoso trittico della droga su Spider-Man, in cui non solo viene rappresentata in maniera molto ingenua, chiaramente una scena di trip da droghe, ma addirittura Stan Lee venne all'epoca venne contattato da un organo dello Stato per raccontare su Spider-Man, che era la testata più venduta dell'epoca, il problema della diffusione delle droghe, nonostante un altro organo, che in verità non era, diciamo, un'emanazione dello Stato, ma era un organo di autocensura che è il Comics Code Authority, gestito da tutte le case editrici, fosse contrario. E quindi quei famosi tre numeri di Spider-Man uscirono senza il bollino del codice di censura, cosa rarissima soprattutto nei fumetti popolari delle due major come Marvel o DC. Quindi già in tempi non sospetti si osava fare una cosa del genere, e tutto questo senza guardare i sottotesti che citavate prima citando Claremont, perché nelle storie degli X-Men di Claremont, penso al mitico X-Men 161, quando si svela per la prima volta che Xavier e Magneto, prima di essere acerrimi nemici, erano amici. Xavier aveva scoperto che Magneto era un sopravvissuto di Auschwitz, e insieme cercano di curare un'altra sopravvissuta di Auschwitz, Gabrielle Haller. Quindi dei temi così enormi, per di più a 30 anni, a meno di 40 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi una ferita ancora fresca per molti. In X-Men 161 c'è una di quelle storie che come dire, fanno emergere quei sottotesti che Stan Lee e Jack Kirby avevano solamente accennato. E questa è la potenza dei grandi narratori.
Pensa che appunto citi quel numero e effettivamente me lo ricordo perfettamente, anche se non sarei stato capace di citare la numerazione. Però mi rendo conto in questo momento che leggendolo ai tempi neanche mi resi conto dell'importanza che aveva una rappresentazione del genere in quel momento. La presi e la feci mia. E poi in seguito ovviamente da lì è stato costruito tutto, addirittura ovviamente anche il primo X-Men inteso come cinematograficamente ci si è appoggiato pesantemente proprio su questo aspetto, e poi da lì in poi tutto ciò che ne consegue. Però ecco, effettivamente a vederla adesso, a ripensarci adesso, ora che lo citi, mi rendo conto appunto dell'importanza comunque di questa narrazione naturale ma fondamentale allo stesso tempo.
Guarda, pensa quanto era grande, quanto è grande, o comunque quanto è anche grande e malleabile la base la creta con cui giocava Claremont. Nel 75-76 Ciclope, il leader tutto d'un pezzo, il supereroe maschio, bianco, etero, chiaramente figurarsi all'epoca, viene messo da parte come leader del gruppo e il leader del gruppo diventa una donna nera africana.
Vero.
Cioè, è una cosa devastante che Storm, Tempesta diventi in quegli anni, oddio, forse non è nemmeno così devastante se uno pensa agli anni in cui siamo, ma comunque sono anni di difficili progressi, visto che le leggi sulla segregazione erano ancora valide in alcuni stati degli Stati Uniti fino a pochi anni prima. Che impatto che può avere sulla cultura popolare una cosa del genere? Così quasi 10 anni prima in posizione sul pubblico di un personaggio come Pantera Nera, che non era l'africano, che era un principe, un re africano di una nazione avanzatissima, non era certamente l'africano cannibale col gonnellino di paglia, ma era invece un geniale scienziato capace di rivaleggiare con Mr. Fantastic e con Reed Richards, e non andava in giro appunto con l'osso in mezzo al naso e il gonnellino di paglia, tutt'altro. Ecco, già quella è un'altra rappresentazione nuova e diversa, che va oltre i cliché, che poi comunque rappresenta anche la realtà che era intorno ai narratori in quel periodo. In questo caso parlo proprio di Stan Lee e Jack Kirby.
Che non ci siamo peraltro scrollati di dosso, se pensiamo anche alla scena post-credit di Black Panther, che comunque strizza un po' l'occhio a quel tipo di pregiudizio. Penso al giornalista che fa la domanda appunto a Challa riguardo a come un paesino di contadini può influenzare le sorti del mondo. Ecco, se penso che poi
lo sguardo compiaciuto di Challa in quel
momento. Esatto, se pensiamo poi che la prima battaglia tra l'altro si gioca proprio in Wakanda, ha un fortissimo in Infinity War ha un fortissimo valore simbolico, che dice forse che non ce li siamo scrollati di dosso ancora tutti questi pregiudizi.
E un'altra riprova di questo è la difficoltà a imporre a un pubblico ancora più mainstream dei film con delle protagoniste femminili.
Vedi Capitan Marvel, ovviamente.
Che ci hanno messo 4 fasi e quasi 10 anni a fare un film sulla Vedova Nera e un po' meno a farne uno su Capitan Marvel, nonostante sono personaggi che nei fumetti esistono e resistono, magari editorialmente non hanno la stessa fortuna di altri, ma che hanno avuto le loro chance. Ecco, forse da questo punto di vista il fumetto si può permettere dei rischi che altri mezzi, che altri linguaggi, che altre industrie non si possono permettere, per ovvie ragioni, anche prima di tutto commerciali. Però fa specie, ho visto di recente la serie Hollywood su Netflix, non so se l'avete vista, che ruota tutto intorno alla produzione negli anni immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale di un film con una protagonista, una donna nera. E sembra allora una cosa impossibile. Non voglio svelare il finale né a voi né a chi ci ascolta, però se quel film lo proponiamo adesso con le stesse riunioni della produzione, le stesse riunioni del marketing, le stesse riunioni del commerciale, credo che non cambia granché, se non le acconciature degli attori, perché per il resto credo che anche oggi fare un film con un protagonista una donna nera sembra una cosa impossibile, e a volte purtroppo anche sui fumetti ci possono essere difficoltà di questo tipo. Perché sì, è vero tutto quello che abbiamo detto, non vorrei contraddirmi, che la realtà comunque influenza la narrazione popolare e viceversa, però la narrazione popolare ha i suoi tempi, la realtà, la permeabilità delle piccole grandi rivoluzioni hanno i loro tempi, e comunque chi scrive sono sempre umani, sono sempre persone che possono sbagliare, e anche e soprattutto chi decide poi che cosa pubblicare, che cosa mandare in sala.
Ma poi tra l'altro purtroppo sarebbe bello immaginarla come una curva crescente, purtroppo spesso e volentieri una curva sinusoidale, no? Ci sono dei miglioramenti, poi dei cali, poi dei miglioramenti, sperando sempre che poi la tendenza sia verso i miglioramenti, però...
Questo perché per fortuna poi nella storia rimangono gli innovatori. Tornando al cinema, non ci ricordiamo, cioè non studiamo e non citiamo un film come Nascita di una Nazione, che è il film che ispirò il Ku Klux Klan, no? Un famoso film muto che tra l'altro viene proiettato anche alle riunioni del Ku Klux Klan. Noi ci ricordiamo i film che invece rappresentano una svolta anche dal punto di vista dei messaggi, e torno a parlare di Umanità Nerd pensando a Guerre Stellari. Certo. Okay, che è comunque un film dove si celebra anche la diversità, dove l'eroina femminile è un'eroina che non è solamente una principessa in pericolo e così via, e quelli sono film che hanno un impatto sulla società, che poi reggono la prova del tempo, per fortuna.
Che poi abbiamo anche, cioè possiamo avere anche speranza dai fumetti, da quello che ci arriva dai fumetti. Penso al successo che sta avendo un personaggio come Miss Marvel, che ora si è guadagnata addirittura una serie TV, ma comunque già nei fumetti aveva riscosso diverso successo. Quindi sì, forse i fumetti da questo punto di vista si possono permettere più rischi e per fortuna sembrano pagare, almeno.
Guarda, proprio su Miss Marvel, a proposito anche di quello che dicevo, restano le innovazioni, cioè credo sia la prima volta che un personaggio Marvel finisca in copertina del Village Voice, come era successo per Miss Marvel, con un articolo che la ovviamente paragonava a Peter Parker. Se Peter Parker era il lettore di fumetti medio nel 1962, del ragazzino nerd sfigato, bullizzato dai compagni, bruttino, sfortunato con le ragazze e così via, oggi, chiaramente semplificando e giocando con i cliché, il lettore medio è magari un immigrato o immigrata di seconda generazione o di terza generazione, che ha comunque i suoi amici che saranno sfigatelli come lui, ma con cui sta bene, che gioca a World of Warcraft, come che si chiama la versione che c'è in Miss Marvel, e quindi ha anche una sua vita virtuale con un avatar che vive avventure, vive una forma di socialità diversa da quella a cui eravamo magari abituati noi giovani nerd da ragazzini, ed è vero, cioè con i suoi super problemi, con i suoi problemi anche di integrazione, di rispetto verso la tradizione dei genitori e così via. Per me Miss Marvel è stata una delle idee migliori che ha avuto la Marvel in questi anni, e sono felice che tra l'altro un fumetto che sta un personaggio, anzi, che sta avendo una vita anche fuori dai comics, no? È apparsa in alcuni videogiochi per cellulari, sarà presente nel videogame degli Avengers che uscirà a fine anno, ci sarà, come dicevi tu Giuseppe, una serie TV prossimamente, su cui sono curiosissimo, perché poi sarà divertente anche da raffigurare quel mondo. Le creatrici di Miss Marvel sono Adrian Alfona, il disegnatore, ma le due ideatrici sono Sarah Manat, che era l'editor della collana e che ora è stata promossa con un ruolo più di dirigenza all'interno della Marvel, e G. Willow Wilson, che invece era la sceneggiatrice. E la Manat e la Wilson si sono semplicemente guardate intorno. La Manat è di origine pakistana, la Wilson è un'americana convertita all'Islam. Hanno raccontato quello che conoscevo, si torna a quello che dicevo all'inizio, no? Hanno raccontato il mondo che vedevano fuori dalla finestra, che poi è la famosa citazione di Stan Lee. Quello Marvel, con tutto l'amore che ho per i personaggi DC, non è il mondo di una Gotham City fantastica, di fantasia, o di una Metropolis anch'essa di fantasia. Quello Marvel è il mondo dove c'è New York, dove il presidente che appare nei fumetti cambia ogni volta che viene eletto il presidente, dove i personaggi Marvel possono incontrare personaggi realmente esistenti, dai Beatles a Jay Leno, e dove quando ci sono degli eventi storici da un impatto epocale, tipo l'11 settembre, i personaggi vivono gli effetti di quell'impatto epocale, perché sono come noi, con tutti i distinguo, ma condividono il nostro mondo. E quelle volte, infatti, che si cerca di fare qualcosa che copi un po' il mondo alternativo di sì, secondo me ci perde sempre qualcosa, no? Quando si inventano nazioni per metafore di altre, a volte Marvel, secondo me, perde un po' l'impatto che potrebbe avere.
Ognuno dovrebbe fare quello che sa fare bene, sostanzialmente.
È quello che conosce, almeno studiando, magari.
Sì, assolutamente sì. E tornando, rimanendo appunto in ambiente Marvel, uno dei di quelli che sono diventati dei simboli spesso malinterpretati, secondo me, è proprio Capitan America, no? Chi non lo conosce, o comunque chi non lo conosce bene, spesso e volentieri, e a volte su questa cosa ci si è giocata anche direttamente nelle storie, lo vedeva come simbolo dell'imperialismo, simbolo della politica e cosa, mentre poi alla fine, almeno il Capitan America, non quello degli Ultimates, ma il Capitan America ufficiale, è spesso e volentieri stato la rappresentazione di un ideale e il cercare di trasmettere quell'ideale, qualunque fosse, no?
Sì, per fortuna i film ci hanno aiutato in questo, no? a mostrare a chi non avvezza ai fumetti che Capitan America, tutto sommato, è un personaggio simpatico e che non è il poster boy del governo americano, anzi, le storie più belle, penso a quella dell'Impero Segreto, no? Dove svela questo complotto con a capo Nixon, tutto il periodo di Nomad, o anche il ciclo di Brubaker, che è un bellissimo ciclo di, di spionaggio, una spy story, dove anche in quel caso si ha a che fare con complotti. Più recente, forse sottovalutato, il periodo di Secret Empire, dove Capitan America invece si svela essere una marionetta dell'Hydra, ma chiaramente è ben più complicato. Tutte le volte che questo personaggio, che nasce chiaramente con un intento di propaganda politica, non è che Simon e Kirby li inventarono per rappresentare qualcuno che fosse contro il governo americano. Questo personaggio, che comunque nasce in un contesto politico e come un'arma politica, viene raccontata per delle storie politiche, ci guadagna. Ripeto, non è un caso se le storie più belle di Cap sono quelle dove si schiera, e si schiera per dei valori che dovrebbero essere oltre quelli raffigurati da una bandiera o da un partito politico o da uno schieramento politico. Sono i valori della libertà, della democrazia, quell'American way supermaniana, che spesso si affibbia a Superman, ma che va benissimo anche per Capitan America, che non è la torta di mele, ma è l'American way, del senso del diritto alla felicità e di tanti altri valori che spesso vengono, come dire, coperti da altri che solitamente sono la ricerca del consumo e del consenso. Quindi sì, è vero, la prima copertina di Capitan America vede Cap dare un pugno a Hitler, e credo che questa è una cosa che dovrebbe mettere d'accordo tutti. Chi non è d'accordo nel dare un cazzotto a Hitler? Ed esce prima che di Pearl Harbor, esce nei newsstand americani prima che l'America entri in guerra. Quindi pensate che impatto, che potenza che poteva avere questo fumetto pubblicato da una minuscola casa editrice che non era la Marvel allora ancora, sull'immaginario collettivo.
Tra l'altro, uno dei cicli che secondo me rappresenta meglio questo discorso è quello di J.M. DeMatteis, con i disegni di Mike Zeck.
Esatto.
Prima Mike Zeck, e poi forse mi sembra fu sostituito, però quello fu un ciclo che da questo punto di vista politicizzò tantissimo Capitan America, e lo mise anche a volte in ruoli scomodi. Mi ricordo in una storia in cui si infilava in mezzo tra dei neonazisti e e gente che protestava contro di loro, e a un certo punto faceva notare come un eccesso di violenza rendesse uguali le due parti invece di...
Vero, questo è perché De Matteis è uno scrittore straordinario, di una sensibilità unica. Ho avuto il piacere di conoscerlo, siamo in contatto.
Ti invidio tantissimo.
Ed è veramente una di quelle persone che si fa inevitabilmente influenzare da quello che gli succede intorno, perché è una persona curiosa del mondo. È tanto che mi chiede spesso dell'Italia, di come va in Italia, anche perché ha delle origini italiane. Sì, è tutto, come dire, anche frutto di chi c'è dietro le quinte. C'è un altro bellissimo ciclo, quello Marvel Knights, cosiddetto, scritto da John A. Reber, dove disegnato da Cassidy, dove Cap va a caccia di terroristi di Al-Qaeda, ed è uscito subito dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Ecco, quello poteva essere un fumetto carico di retorica patriottica, e invece Cap si rende conto degli errori fatti anche quando si usano i cosiddetti missili intelligenti, si rende conto di quegli errori che si possono fare, che prendono di mezzo anche i civili, tanto che allora lo sceneggiatore, appunto John A. Reber, che adesso non scrive più fumetti, fa altro, venne attaccato perché in un momento in cui invece necessitava, secondo alcuni, patriottismo, criticare gli errori che si possono fare nella guerra al terrorismo poteva sembrare antipatriottico. E anche questo, ripetiamo, è uno specchio della realtà in un fumetto pop di una major come la Marvel.
Un discorso simile, non ricordo ora se Marco o Sergio, voi avete accostato Captain America a Superman. In effetti è un personaggio abbastanza, per certi versi, simile, nel senso, per la fermezza morale, se proprio vogliamo porla così. Superman è proprio anche lui un esempio del, forse più di Cap, appunto, perché Cap si mette contro il governo. Superman, io onestamente non ricordo molte storie in cui è contro il governo, e rappresentava questo sogno americano. Si è tentato di dare una sorta di svecchiata anche a lui, perché comunque è un personaggio difficile, difficilissimo da gestire, perché può risultare, ha sempre quell'antipatia da primo della classe, di cui avevamo parlato in qualche episodio fa. Però c'era una bellissima storia, cosa c'è di sbagliato a proposito della libertà, della giustizia e del sogno americano, in cui lui veniva messo proprio faccia a faccia con questo suo integralismo, e da parte di un gruppo di anti-eroi che poteva rispecchiare quello che era l'umore degli Stati Uniti di quel momento, quindi favorevoli alla pena di morte, ed era una bella storia perché poi dava appunto, approfittava di questo per raccontare come invece quegli ideali erano ancora validi e potevano essere ancora validi in un contesto molto più moderno rispetto a quello dove era nato Superman stesso.
Questi personaggi sono sempre alla fine, appunto, come dicevo prima, parlando di Claremont, della creta malleabile in mano agli autori e che hanno, proprio perché sono alla fine degli archetipi, come Superman e più di altri, hanno infinite possibilità di sviluppo. Pensa al Superman divino di Grant Morrison in All Star Superman, mm-hmm. e a quello invece più umano che dice io sono un alieno, anzi io sono un immigrato che ha scelto di essere terrestre, quello di Max Landis della miniserie, pure questa secondo me un po' sottovalutata, Alieno americano, che è uscita qualche anno fa, e questo è il bello, perché poi alla fine sono veramente il paragone col cinema mi viene in mente ancora di più, perché se pensate a quei supereroi ante litteram del cinema, come Rambo, ok, o come Rory, mm-hmm. alla fine sono dei personaggi non così sfaccettati, su cui volendo negli anni si può intervenire aggiungendo livelli di lettura, o almeno provandoci, poi non sempre ci sono riusciti, però è quello il bello del cosiddetto mainstream, che comunque questi messaggi tra le righe puoi farli arrivare a tutti.
E senti, prima di poi spostarci più sul tuo territorio da autore più che da lettore, tu, visto che l'abbiamo citato prima, l'hai vista la serie di Watchmen?
Guarda, la devo vedere. Ho visto solo la prima puntata, ho detto ok, me la devo guardare con la concentrazione giusta, mm-hmm. e dovrò vederla. Forse ho visto solo le prime due. Ho aspettato che fosse tutta disponibile e ho deciso di vedermela una volta che era tutta disponibile.
Poi sarò curioso di sentire il tuo parere, perché senza ovviamente fare spoiler, è una delle poche serie che è riuscita a prendere tutto ciò che di buono aveva concettualmente il Watchmen di Alan Moore e farci qualcosa di completamente diverso.
Bene, sono curioso. No, ho solo sentito ottimi pareri, quindi...
Noi abbiamo avuto la fortuna, vabbè, Giuseppe addirittura di vederla i primi sei episodi in anteprima quando era uscita, e poi abbiamo avuto la fortuna di scriverne lui la recensione prima, io quella fine visione, ed eravamo esaltati per la resa, ed è una delle, appunto, una di quelle che porta in tavola talmente tanti di quei messaggi, sia relativi proprio al discorso sempre del razzismo, della situazione razziale, ma anche poi a un discorso più umano, che è qualcosa di notevole, veramente, veramente, veramente notevole. E spostiamoci un po' più sul fumetto giornalistico, cosa dici, Giuseppe?
Sì, sì.
Marco, tu ormai ho preso il conto, è un buon numero di produzioni di fumetti monotematici in cui ti sei concentrato su alcuni aspetti. Il primo forse è stato quello su Ilaria Alpi, giusto?
Sì, il primo fumetto lungo, sì.
E poi appunto quello su Peppino Impastato, gli ultimi due che hai fatto relativi all'immigrazione, di cui, vabbè, uno poi ci siamo, tu in realtà non è la primissima volta che sei qui, perché en passant con l'intervista a Lucca quando era appena uscito l'ultimo ci siamo parlati. Ecco, mi sembra che il tuo essere giornalista si sposi molto bene con questo tipo di narrazione. Mi sembra che il tuo approfondimento trovi uno sfogo naturale, ben dettagliato, con questo tipo di produzioni, no?
Speriamo, cioè me lo dovete dire voi.
Voi come lettore, io come lettore, sì. Ovviamente sì. Ovviamente
come
sì.
Critici, come lettori, me lo dovete dire
assolutamente
voi.
Assolutamente sì, questo lo davo per assodato, assolutamente.
Io alla fine metto assieme quello che mi piace, cioè questo linguaggio potente, unico e divertente, dalle potenzialità enormi come il fumetto e il racconto della realtà, i temi che mi sono cari come appunto la ricerca della verità, il giornalismo, la lotta alla mafia, i diritti umani, la lotta per un mondo più giusto, insomma, e che oggi passa anche dalle tematiche della migrazione, che sono delle tematiche enormi, che partono dai motivi per cui la gente fugge, che non sono necessariamente la guerra e la fame, ma anche i cambiamenti climatici o l'instabilità di alcuni territori dovute, instabilità dovute alle scelte di noi occidentali, delle potenze mondiali. Quindi sono temi enormi dove non c'è solamente il racconto di chi attraversa il mare, ma c'è tutto il prima e c'è anche tutto il dopo, come poi abbiamo provato a fare con l'ultimo Io e l'Elio a casa nostra, questi ultimi erano più reportage. Poi è vero anche che nei libri precedenti, quelle biografie, c'era comunque un lavoro di ricerca giornalistica ed erano anche degli atti d'amore verso appunto Ilaria Alpi, Peppino in passato, Mauro Rostagno e altri personaggi ancora, che prima di tutto sono personaggi che stimavo e che volevo venissero raccontati e le loro storie diffuse.
È stato però subito l'idea di lavorarci come fumetti, cioè non c'è, soprattutto per i primi, non c'è nata l'idea faccio che cosa ne faccio, cioè l'idea è stata subito quella.
No, è sempre stato così, anche perché quando poi ho fatto delle robe in prosa è nata definita in prosa, quantomeno ho avuto la fortuna di avere la fiducia degli editori Becco Giallo, Rizzoli e Feltinelli in questi anni che... mi hanno approvato i progetti così com'erano, poi magari potevano finire in altre maniere. Ad esempio su Che Guevara io avevo tantissime storie da raccontare che non sarebbero entrate nel fumetto che abbiamo fatto con l'Elio per Becco Giallo qualche anno fa, che era incentrato soprattutto sulla storia della famosa fotografia del guerrigliero eroico, quella resa nota su tutti i poster, le magliette, certo, e così via, e allora da lì è nato il progetto di un libro che uscì qualche anno dopo per Newton Compton, ma tendenzialmente sono progetti che nascono proprio con l'idea del fumetto, a volte proprio anche con un'idea di narrazione a fumetti. Pensa alla Realpi, cioè quasi subito ho pensato che doveva essere raccontata all'incontrario, la storia va a passo di gambero, o Peppino in passato che uscì l'anno dopo, anzi 2 anni dopo, quasi subito anche lì ho pensato che non potevo fare il Bignami del film 100 passi, ma che dovevamo invece raccontare la storia magari scegliendo altri temi, scegliendo altri momenti della vita e così via. Quindi sono scelte di narrazione che sono legate anche al mezzo, cioè allo spazio che hai, agli strumenti che puoi usare nel fumetto e così via.
Ecco, ma come cambia rispetto a un... cioè tu dicevi per esempio vai sul posto con Lelio Bonaccorso, cioè ti accompagni a un disegnatore, come si svolge? In effetti non cioè,
qual è il processo creativo?
Ora che hai detto che cioè, fate la cosa sul momento, quindi?
No, non proprio. Allora, un po' come sarebbe, anche perché sarebbe folle fare 100 pagine di fumetto in 2 settimane, 3 settimane di reportage, di missione. È più sulla raccolta della documentazione. E questo è valso anche in altri fumetti che abbiamo potuto fare con una presenza dal vivo, come quello su Peppino Impastato, che siamo andati a Cinisi, abbiamo conosciuto i parenti, i familiari, li abbiamo intervistati, Lelio nel frattempo prendeva le foto, raccoglieva documentazione ad esempio visiva degli ambienti, addirittura chiedeva ai parenti come Peppino gesticolasse, questo tipo di informazioni che sono più sul punto di vista visivo, no? L'abbigliamento e così via, mentre io facevo tutta quella parte di ricerca che poi sarebbe finita nei dialoghi o addirittura nella storia, nel soggetto. Ancora diverso, ancora più pertinente il lavoro fatto sul campo per opere come Salvezza o A Casa Nostra, le ultime due edite da Feltrinelli, dove noi siamo stati sul posto e abbiamo raccolto sul posto foto, video, sketch, in alcuni casi in presa diretta. Vero anche che Lelio proprio a bordo dell'Aquarius ha fatto dei mini fumetti in tempo reale, cioè mentre io facevo le interviste lui disegnava il fumetto dell'intervista. Ma è una cosa che non è mai stata pubblicata, cioè sono dei bozzetti che fa lui anche per ad esempio raccontare la mimica dei personaggi e metterla su carta, invece di fare dei semplici sketch come farebbe una persona sana di mente, Lelio fa dei fumetti in tempo reale che poi restano chiusi in questi mitici taccuini misteriosi che solo io e lui abbiamo visto e che sono praticamente un altro libro, un libro parallelo a quello che poi tornati a casa, scritto il soggetto, scritta la sceneggiatura, ripulito tutto scegliendo meglio le informazioni, quale intervista mettere, che cosa mettere, tutta la mole di informazioni e notizie raccolte, poi viene fuori il fumetto, diciamo, vero, vero e proprio, quindi c'è, di ogni fumetto ne facciamo due, se si può dire. È una cosa folle. È vero anche che a volte queste cose aiutano, ad esempio a bordo dell'Aquarius oppure a San Ferdinando nella baraccopoli che abbiamo visitato, non distante da Rosarno, gli sketch di Lelio fatti in tempo reale ci hanno permesso di rompere il ghiaccio con delle persone che erano restie a parlare, che è una cosa che credo forse
mi sembra che sia anche nel, ho già detto. È proprio nel libro,
è anche raccontato nel libro, perché poi è una cosa che nemmeno noi ci aspettavamo, cioè non è, soprattutto per Salvezza non era una cosa ragionata. Noi, ho detto a Lelio, ma perché non ti metti a fare i ritratti dei bambini per distrarli? Erano bambini appena sbarcati, quindi noi ci eravamo messi lì per renderci utili. Poi abbiamo visto che chiaramente si creava un campanello di gente intorno a noi, non solo di bambini ma anche di adulti che volevano essere ritratti, e questa cosa poi aveva permesso di rompere il ghiaccio, e loro stessi, le persone soccorse, si sono messe a parlare con noi, a raccontarci le loro peripezie. Non c'era nemmeno bisogno di stare registratore, poi chiaramente ho chiesto il permesso per farlo, però è da sé che è venuta fuori una conversazione che non aveva il filtro anche pesante, imbarazzante, che può trasmettere un operatore con armato di telecamera, cuffie, microfoni, eccetera, no? Le avrebbe spaventati, questa gente che appena soccorsa, appena sbarcata, che fino a poche ore prima era in un carcere libico. Lo stesso per quello che riguarda gli abitanti della baraccopoli di San Ferdinando, sono persone che vivono costantemente sfruttate in mezzo al fango e alla merda. Andare lì anche noi, carichi di microfoni e telecamere, come tante altre passerelle che hanno viste, le avrebbe indisposte. Invece loro hanno visto il book con gli schizzi di Lelio, si sono incuriositi, hanno visto gli schizzi che aveva fatto a bordo e ci hanno dato fiducia. Quindi questa è una cosa in più che solo il fumetto, cioè solo il disegno, solo il fumetto può fare una cosa del genere. È una delle magie di questo giornalismo a fumetti,
è meno invasivo, certo. Non hai l'occhio della telecamera che ti scruta, hai l'anima che disegna sul foglio.
Ma poi ogni volta, e noi lo vediamo ogni volta leggermente quando andiamo in qualunque manifestazione, o almeno quando ci andavamo bei tempi, la creazione su carta ha un qualcosa di magico, sempre e comunque. Ogni volta che vedi uno schizzo prendere forma, ha un qualcosa di magico. Ogni volta che vedo un disegnatore creare un qualunque cosa, poi figurati magari quando fanno magari un attimo di show con telecamera, tu vedi sul grande schermo il disegno che prende forma e rimani basito. Quindi posso solo immaginare quanto questo tipo di magia in una situazione del genere sia un rompighiaccio incredibile.
C'è un livello in più ancora su cui perché tutte queste riflessioni, anche queste che sottolineava Giuseppe, le ho fatte dopo. Mm-hmm. Un altro livello ancora su cui ho riflettuto dopo, parlando con una mia amica psicologa, era in quel momento voi stavate ridando loro un'identità.
Vero.
Vedersi raffigurati con il nome scritto sotto, che poi noi chiaramente quando questi schizzi sono stati pubblicati in giro l'abbiamo oscurato, riconoscersi nei difetti, nei denti, nel naso, vedersi ricostruire il volto riconsegna identità a persone che sono state ammassate come bestiame in dei garage sporchi di tutto, con gente che gli moriva intorno e che sono appena state soccorse da un gommone che stava affondando. Cioè, questa è una cosa che io ancora adesso a dirla ho i brividi, e su cui ho riflettuto solamente dopo, perché probabilmente è vera. Non, certo. Non lo dico io, lo dice una persona che è esperta di queste cose, e ripeto, è una cosa che ha solo il fumetto. Io spero che queste cose poi si vedano, si trasmettano, che sia in Salvezza che in A Casa Nostra il sudore sul campo ci sia anche nelle pagine, che i nostri lettori lo abbiano percepito, che non sono dei fumetti fatti al chiuso della propria cameretta, del proprio studio, pur avendone fatte tanti.
Se c'è una cosa su cui posso garantirti è questo. Cioè, l'impressione, leggendo A Casa Nostra, che appunto ho letto praticamente già a Milano quando ci eravamo visti per la tua presentazione, è stato di essere lì, è stato di seguirvi ed è stato di vedere il viaggio che stavate facendo, e in qualche modo di vedere anche l'effetto che aveva su di voi, e quindi transitivamente su di noi mentre lo facevate. E quindi sì, arriva.
Si percepisce che eravate lì e ci portate lì.
Sì, era un viaggio con voi, senza ombra di dubbio. E tra l'altro, sicuramente, da un lato c'è l'aspetto narrativo, dall'altro c'è quello grafico. Tu hai citato l'Elio tantissime volte, ovviamente, in questa situazione. Mi sembra che il tipo di rapporto e di collaborazione, di sinergia che ci deve essere tra te che scrivi e lui che disegna sia... quasi una simbiosi ormai a questo punto su questo tipo di prodotto, sbaglio?
Sì, assolutamente. Poi l'autore con cui ho più lavorato ed è un amico prima di un collaboratore e soprattutto ci rispettiamo a vicenda, che è una cosa fondamentale. Cioè io rispetto tantissimo la sua arte, le sue capacità e lui rispetta anche le mie, e questo porta anche ognuno di noi a porre dei propri limiti nel mettere il becco sul lavoro dell'altro. Cioè, certo. Io sono sicuro che quando Lelio fa delle scelte grafiche magari diverse da quelle indicate nella mia sceneggiatura, ha le sue ragioni e ne possiamo discutere. Io e Lelio facciamo una cosa folle che non tutti fanno, cioè noi guardiamo insieme ogni layout di ogni pagina, okay, sceneggiata. Lui fa un layout e noi discutiamo insieme di quel layout per ogni singola pagina, che è un'altra follia.
Diciamo, processo fatto produttivo velocissimo.
un altro lavoro
che metodo Marvel qui, proprio.
Esatto. Ma è una forma, sì, da parte mia è chiaramente una forma anche di controllo sul risultato della sceneggiatura, perché poi non lavorando fianco a fianco, per quanto lui sia in Sicilia, si trova dall'altra parte, sull'altra costa dell'isola, e così sono sicuro che ci capiamo quando io scrivo qualcosa e lui, però ormai insomma non ci sarebbe quasi nemmeno più bisogno, ma tante volte guardando il layout insieme lui mi propone delle scelte che sono decisamente migliori delle mie, e devo dire, spero che anche questo si veda. Ripeto, noi a volte proviamo anche un po' a seconda di quello che vogliamo raccontare, no? Proviamo a inserire delle trovate per sfruttare il più possibile questo mezzo di comunicazione. Io leggo tantissimi fumetti di tutti i generi e rubo qua e là delle idee, che siano uso di mappe, di infografiche e così via, che provo a mescolare e a mettere dentro. In Salvezza, ad esempio, avevo messo tante infografiche perché c'erano tante informazioni anche complesse, tanti dati, tanti numeri, tante statistiche da inserire, e metterle nei dialoghi sarebbe stato troppo palloso, e ci siamo inventate queste infografiche presentate da questo uccellino che vaga a bordo della nave e che parla col lettore, che poi tra l'altro esisteva veramente, c'era veramente un pettirosso bloccato a bordo per quasi tutti i giorni, e che non parlava però.
O perlomeno se parlava meglio, era preoccupante.
No, ecco, almeno non parlava con me. Mentre in A Casa Nostra, dove il numero di dati e percentuali è riservato soprattutto al contesto, lo diamo all'inizio in una sequenza che è quasi onirica, che è dipinta digitalmente, dove si danno delle statistiche, dei dati sulla Calabria, che è la regione che abbiamo visitato per raccontare la questione dell'accoglienza, ad esempio sul numero di disoccupati in Calabria, sul numero di migranti ospitati e così via, e per il resto sono per lo più dialoghi / interviste miste a reportage, dove non ho voluto inserire altre infografiche simili per non appesantire ulteriormente la lettura, visto che già era molto denso, seppure sia più breve di Salvezza in termini di pagine.
Ma oltretutto premia quel discorso di identità. Alla fine gli altri media, pronunciamoli alla latina, li passano come numeri fondamentalmente, al di là dei reportage specifici. La cosa che passa è il numero di immigrati che arrivano, il numero di immigrati che muoiono in mare, sono dei numeri. Invece quel discorso che dicevi tu di ridargli un'identità, e il fatto di non aver appesantito la lettura con altri numeri che magari avrebbero sviato dall'identità di persone che stanno cercando se stesse alla fine, che vogliono ritrovare se stesse dopo un viaggio del genere, secondo me premia assolutamente nella lettura.
Grazie, guarda, noi abbiamo una fortuna facendo fumetti di questo tipo, e io sono grato in particolare a Feltrinelli, che in questi anni ci ha permesso, siamo onorati di lavorare con un editore come Feltrinelli, con quella storia, di andare sul posto, che era una cosa che chiaramente non tutti gli editori si possono permettere, né chiaramente tutti gli autori hanno una voglia di fare, però abbiamo la fortuna di fare un tipo di opera, un tipo di di racconto, di produzione, come lo volete chiamare, che ci dà del tempo e dà del tempo al lettore. Noi non dobbiamo fare un servizio di 2 minuti per il TG della sera dove dobbiamo sparare i numeri del giorno. E non dobbiamo nemmeno fare un trafiletto su un giornale o un lancio d'agenzia da scrivere in 5 minuti. Io ho fatto anche questo nella vita. Per fortuna ci viene concesso del tempo per documentarci, studiare e raccontare. E avendo questo tempo è legittimo e giusto che anche chi ci legge ha il tempo di assorbire quelle informazioni e di leggerle nella loro completezza, e la loro completezza non è fatta, come dicevi giustamente, solamente di numeri e statistiche e dati, che sono importanti perché poi sono numeri atroci i numeri che leggiamo, certo, in questi anni, parlando di irregolari sul territorio a cui sono negati dei diritti, parlando di persone che vengono sfruttate dai caporali, parlando chiaramente di persone che muoiono nel Mediterraneo e che restano bloccate in Libia. Quindi non solo parlando dei numeri di arrivi, che sono quelli che fanno paura e vengono usati per la propaganda. Quindi i lettori nei nostri libri hanno il tempo di leggere quelle storie. È un tempo che solitamente ha solo chi segue quei documentari, quei reportage di approfondimento, che purtroppo hanno poco spazio, perché ditemi voi quando in prima serata trovate, sono rarissime, forse Piazza Pulita è uno dei pochi, con i servizi di Francesca Mannocchi, uno delle poche realtà in televisione che fa dei reportage dalla Libia o sulla migrazione, dedicando del tempo e raccontando singole storie. Noi diamo uno strumento al lettore, uno strumento di cui tra l'altro il fruitore è attivo, non passivo come con una visione di un documentario o di un servizio. Mm-hmm. Uno strumento che lui può decidere di leggere sulla tazza del cesso, a letto, in biblioteca o su un divano, con i tempi che vuole, dedicando a ogni singola pagina, a ogni singola storia, il tempo che vuole. E ripeto, anche questa è una delle forze del fumetto.
Ed è anche una degna evoluzione di quei reportage, di quei servizi giornalistici che una volta erano punto di forza dei giornali di un certo tipo e che adesso ormai non esistono praticamente più, o quasi.
Eh sì, ma se pensi anche ai reportage in prosa, esatto, così come nel fumetto, non ci sono più grandi spazi, perché il cosiddetto approfondimento non esiste più in TV. Ci sono i talk show che ogni tanto hanno degli interventi di approfondimento, come citavo prima, i servizi di Francesca per Piazza Pulita, o quelli che fanno a volte sempre sulla 7 a Propaganda Live, ma l'approfondimento non si preferisce l'infotainment, si preferiscono questi benedetti talk show dove la gente si urla addosso e non si dà tanto la voce a chi sono poi i veri protagonisti di queste storie. E neanche nella carta stampata è così, ma le ragioni sono tante, sono legate chiaramente anche a una crisi del giornalismo, che è anche una crisi economica, non parlo soltanto di crisi di valori, certo, di linguaggio, è anche una crisi economica. I soldi per mandare un reporter in una zona di guerra non ci sono i soldi per una tutela assicurativa, non ci sono i soldi per una copertura spesso anche dello stesso viaggio. Oggi i freelance devono pagarsi da sé il viaggio, andare sul posto, rischiare la vita e sperare, quando tornano, di poter vendere il servizio a qualcuno. E solitamente non lo vendono a una rete o a un giornale italiano. Io ho tanti amici e colleghi che lavorano così, fotografi e giornalisti, e mi reputo strafortunato della possibilità di poter fare un libro l'anno con appunto un reportage a fumetti, come lo vogliamo chiamare, con le garanzie che mi può fornire il mio editore. Ma solitamente purtroppo non è così. Purtroppo buona parte dei giornalisti mettono soldi di tasca propria, rischiano la vita e a volte ci lasciano pure le penne lavorando da freelance, con tutto quello che ne consegue.
C'è stato forse un esempio spurio, visto che non parliamo di giornalisti, di giornalista nello specifico, e anche per le modalità, che può essere forse Kobane Calling di Zero Calcare, che nasce come reportage per internazionale e poi è diventato qualcosa di più.
Sì, anche se lì Zero Calcare, chiaramente lui precisa sempre, io non sono andato con ambizioni giornalistiche, lo dice anche nel fumetto, cioè lui non voleva fare... Non ha voluto usare un approccio giornalistico come il nostro, cioè certo, seguendo dei canoni anche di attinenza alle fonti, è più un diario di viaggio e di denuncia, perché poi c'è anche una forma di militanza forse ancora più attiva della mia nelle opere di Michele, però sì, è molto simile, anche perché è uno dei pochi che è andato sul posto per poter raccontare queste cose, però è una cosa rara, cioè, lui tra l'altro è andato al seguito di una ONG, quindi non è andato lì come giornalista a bordo di una nave come abbiamo fatto noi, ma come prima di tutto supporto a un'operazione di solidarietà, che è una cosa meravigliosa e che gli fa onore, ma come dice lui stesso, l'approccio alla base era un altro. Noi abbiamo provato
Completamente diverso.
a seguire Joe Sacco, cioè quello che Sacco ha provato a fare in questi anni, cioè usare la penna e la matita anziché la videocamera o la macchina fotografica per raccontare i posti dove andava. E quello che facciamo è sempre sulle spalle di giganti, che non sono solamente i giornalisti a fumetti come Sacco, ma anche tutti quei reporter che vanno sul posto rischiando la pelle. Penso a Andrea Rocchelli, il fotografo di Cesura, ammazzato in Ucraina nel 2014, che andò lì da freelance, come citavo prima, come tanti altri, e non tornò col servizio in tasca semplicemente perché fu ucciso.
Tu hai citato appunto una situazione in Italia in cui tu hai la fortuna di avere un editore che ti sta supportando adeguatamente relativamente ai tuoi lavori e mi sembra di percepire che comunque in questo momento ci sia, ma qui chiedo a te se è una percezione giusta, una maggior sete di questo tipo di prodotti da parte del pubblico, di prodotti che raccontino la realtà. A fumetti, la realtà giornalistica, la realtà personale, penso a Fumetti Brutti, che ha avuto un enorme successo raccontando se stessa, in parte Zero Calcare, che comunque rappresenta a suo modo la realtà di tutti i giorni, di una generazione. È una mia impressione, comunque c'è non soltanto una maggiore offerta, ovviamente, perché, quella è innegabile, ma c'è anche una maggior richiesta, una maggior sete da questo punto di vista.
Sicuramente persone come il pluricitato Zero Calcare o la nostra Fumetti Brutti rispondono anche a richieste di una fetta di mercato che spesso era inascoltata. Cioè, si pensa che una ragazzina di 15 anni oggi voglia leggere solamente Young Adult, quando invece può trovare in Fumetti Brutti una lettura sincera e spassionata che parla anche di temi che qualcuno crede che non debbano essere appropriati per un adolescente, e vi trova un pubblico, cioè il pubblico trova l'autore, l'autore trova il pubblico, e le prove di questo arrivano paradossalmente prima da internet, che è un mezzo molto più libero, perché anche Zero Calcare divenne l'idolo di una generazione grazie ai fumetti pubblicati sul suo blog, e lo stesso ha fatto Fumetti Brutti o altri come lei, con le loro pagine Instagram e con le loro presenze sul web. Quindi c'è sicuramente una sete di rappresentazione da parte del pubblico, e c'è forse anche un'intuizione da parte degli editori, perché Fumetti Brutti è stata la prima esordiente a pubblicare nella collana Feltrinelli Comics, e questa è stata una grande intuizione di Tito Faraci, che è un grande talent scout. Tra l'altro fu segnalata a Tito da Roberto Recchioni, che anche lui, e questo credo gli è strariconosciuto, è un grande talent scout. Quindi c'è anche una fiducia da parte della vecchia guardia, per così dire, e anche da parte dell'editore, perché Feltrinelli si è affidato a Tito per trovare un talento come quello dei Fumetti Brutti, che è già al secondo libro, e ne farà altri con ottimi risultati. E c'è anche magari più fiducia da parte dei librai, che danno più visibilità ai fumetti, non sono più in mezzo alla parte fumetti umorismo assieme ai libri di Barzelletta e di Totti e a quelli dei comici di Zelig, ma adesso i fumetti hanno la loro visibilità, che è una cosa che conta, no? Noi che veniamo dal fumetto, da edicola, ricordiamo quanto era difficile scartare i porno per trovare i fumetti nelle edicole. Poi a volte non si
Ricordo
scartavano i
molto.
porno, però tendenzialmente
Li
era
trovavi
quello
assieme.
l'angolino, era quello.
Beh,
E
nelle
quindi
edicole estive avevi. No, hai presente i megapack che facevano nelle edicole? Almeno li metti in
certo,
Romagna, eccetera. E li avevi
certo.
accanto, no? Avevi
Ovviamente.
i 20 volumi di Enigmistica di 10 anni prima, gli albi a
Esatto.
fumetti, i porno da un'altra parte.
C'erano gli hentai, magari.
Immaginate questa identificabilità, chiaramente non col porno, ma con fumetti umorismo nelle librerie. Questa cosa, per fortuna, sta cambiando, è cambiata. Il fumetto, assieme a pochi altri settori nell'editoria, che sono i libri per bambini e i libri di cucina, è l'unico settore che è in crescita negli ultimi 5 anni. Le convention dove gli editori presentano le novità ai distributori e alle librerie oggi sono monopolizzate dai fumetti. In America è già successa una cosa che in Italia non è ancora successa, ma prevedo succederà, cioè c'è una richiesta anche da parte delle case di produzione cinematografiche di idee che provengono dai fumetti. Ci sono fumetti in America che vengono venduti, opzionati per serie TV o film prima ancora che esca il primo numero, perché l'idea nel frattempo viene fatta circolarizzare con un fumetto di prova che poi alla fine è uno storyboard nelle case di produzione. Quindi c'è un'attenzione, una vivacità che non c'era mai stata e che è universale, cioè questa cosa sta succedendo in tutto il mondo, sta succedendo anche negli Stati Uniti, chiaramente concentrandosi di più sul mainstream, ma la classifica dei bestseller del New York Times spesso include anche fumetti per ragazzi, soprattutto appunto young adult, delle opere come quella di Tegelmeier che a noi nerd appassionati di fumetti supereroi non dicono nulla, ma che invece vendono ancora più degli X-Men o di altro su canali diversi. Quindi è un buon momento, c'è sicuramente, ripeto, una percezione di riconoscibilità del mezzo del fumetto, non è più visto con pregiudizio da parte dei lettori, anche dai lettori diciamo tradizionali, non è più visto con lo stesso pregiudizio di prima, anzi dagli editori, che poi sono quelli che ci mettono soldi, e dall'anello di congiunzione tra editori e lettori, che sono i librai. Quindi sicuramente è un buon momento, sicuramente le cose stanno cambiando, e se io ho la fiducia dell'editore per poter raccontare queste storie è anche perché lo faccio a fumetti. Probabilmente se io fossi andato da Feltrinelli con lo stesso progetto di salvezza, cioè stare un mese, 20 giorni su una nave di soccorso a raccontare quello che succedeva raccontandolo in prosa, probabilmente, credo la prima volta lo sto dicendo ad alta voce, mi avrebbe detto no, anche perché c'è già. Invece farlo a fumetti aggiunge anche una carica di novità, apre ad altri mercati, apre ad altri filoni di distribuzione. I miei fumetti, ho avuto la fortuna in questi anni, che hanno visto le distribuzioni più varie, non solo nelle traduzioni all'estero ma anche nella diffusione nelle scuole. Fino all'altro ieri fino a venerdì scorso presentavo in 2 scuole in una mattinata, una a Torino, una in provincia di Palermo, ovviamente virtualmente, mie opere a fumetti che sono state usate per raccontare le tematiche della mafia ai bambini delle elementari. Hanno distribuzioni ancora più varie. Quest'anno a gennaio, in occasione del giorno della memoria, la Repubblica ha deciso di allegare non un romanzo ma un fumetto, è allegato il libro su Jankarski che abbiamo fatto io e Lelio qualche anno fa per Rizzoli. Quindi c'è sicuramente, posso testimoniare, come dire, sulla mia pelle come ci sia un'attenzione da più fronti, da più aspetti e da un pubblico sempre più variegato verso il fumetto e quello che racconta.
E invece hai detto che stai lavorando su un nuovo libro adesso, giusto?
Sì, non è stato ancora annunciato,
quindi non
posso parlarne perché spetta l'editore, non per scaramanzia, perché non frega niente, ma semplicemente perché attendo che lo annunci l'editore, però non è un reportage, anche perché non sono potuto andare granché in giro in questi mesi, come potete immaginare.
Non capisco perché.
Però è anche questa un'opera che parla di fatti realmente accaduti, mescolandoli a fatti di invenzione, una storia che mi sta molto a cuore e che, se tutto va bene, uscirà per Lucca, che detta così quest'anno,
qualunque cosa sia Lucca.
Esatto, detta così quest'anno può voler dire tutto e niente.
Speriamo in bene. E niente, a questo punto, Giuseppe, se tu non hai altre cose da chiedere, a questo punto possiamo anche andare.
No, Marco è stato più che esaustivo, quindi anche se questo sì, non lo esime dal tornare una prossima volta, la butto là.
Cioè, questa suona come minaccia,
Va bene, ma alla fine abbiamo lanciato spunti, quindi sono temi così grandi che ce ne sarebbe.
Infatti, guarda, noi abbiamo molto core, ma è questa abitudine per cui un episodio lancia talmente tanti quegli argomenti che non riusciamo mai a dire tutto quello che si potrebbe dire, però poi anche sulla base della curiosità eccetera si può anche decidere approfondimenti successivi o cose del genere.
Ah, più che altro Io vorrei capire come fanno ad andare d'accordo uno della costa orientale e uno della costa occidentale della Sicilia. Quindi questo meriterà un approfondimento.
Semplicemente non pronunciamo la parola arancina.
Che è come graphic novel, praticamente.
Esatto, è peggio, volano i coltelli.
Considera che noi ci siamo accordati sulla parola graphic novel, sul fatto che uno di noi l'avrebbe sempre detto al maschile e uno al femminile, perché siccome non sapevamo come uscirne, abbiamo detto così, anche perché a me maschile non viene proprio da dirla. Quindi io ho questo piccolo problema. Va bene, Marco, noi ovviamente metteremo nei dettagli dell'episodio, nel link sulla pagina, i tuoi riferimenti sia su Amazon per acquisto dei libri, sulle pagine social che ci dirai, perché vedo che tu poi comunque aggiorni anche abbastanza di frequente. Nel frattempo però ti ringraziamo perché sei impegnatissimo e ci hai dato parecchio del tuo tempo, quindi davvero grazie mille.
Grazie a voi per la chiacchierata.
Scusate, prima di chiudere mi è venuto un flash immediato, ma giusto perché Marco ne ha parlato a Lucca. In tutto questo ci sarebbe anche da dire il nuovo ciclo degli X-Men, come hanno trasformato in la percezione della realtà e degli X-Men in una questione politica. Cioè, visto che Marco è stato uno di quelli che poi ne ha parlato meglio quando arrivavano notizie dagli Stati Uniti e ne ha parlato anche a Lucca, mi sembrava giusto e doveroso farne riferimento, solo questo. Scusate se ho chiuso i saluti così, ma mi premeva dirlo perché io sono rimasto talmente coinvolto da questo nuovo ciclo che non mi sembrava giusto lasciarlo fuori.
Io lo sto adorando proprio perché è diverso, proprio perché non è la solita storia che leggiamo da 40 anni dei mutanti perseguitati. I mutanti stanno contrattaccando e adesso sono una forza politica internazionale. Questa è una cosa nuova, che anche nei tentativi fatti in passato di costruzione di nazioni mutante nelle storie degli X-Men, da Genosha a Utopia, non si era mai fatta in questo livello. E adesso è un ragionamento su politica internazionale, concetto di comunità e tanti altri ragionamenti che poi sono tipici della fantascienza hickmaniana, che è sempre derivativa, per carità, perché è difficile forse oggi trovare qualcosa che non sia derivativo, ma che comunque è interessante. Quindi ancora siamo tra l'altro all'inizio, Hickman pare che abbia un piano a lungo termine e quello che sto leggendo mi sta piacendo. Gli ultimi numeri usciti in Italia sono una bomba, cioè, adesso si parla anche di religione, di come questa comunità, dopo aver creato una tavola delle leggi, una lingua e avere creato un governo, adesso ha bisogno di una sua religione. Ecco, cioè questi sono concetti che mi riportano a quanto è bello il mondo degli X-Men, perché poi alla fine è uno specchio del mondo e della realtà. Per carità, poi può piacere o non piacere, uno può essere affezionato ad altre storie e io certamente sono affezionato già a molte altre storie degli X-Men, però uno quando legge un fumetto o quando legge una produzione seriale che ama deve guardarli, secondo me, con gli occhi un po' vergini, perché altrimenti, un po' quello che dice prima di Dylan Dog, non è tanto il fumetto che cambia, a volte siamo noi che cambiamo e cambiano i nostri gusti e cambiano i nostri interessi, e quindi magari quegli X-Men, quel concetto, quel Dylan Dog non ci interessano semplicemente più. Non tanto perché sono raccontati in maniera diversa, ma perché noi siamo cresciuti e non sono raccontati come erano raccontati a noi quando eravamo bambini. Per chi vuole rivedere, rileggere i cartoni animati che voleva vedere da bambino, voleva leggere i fumetti che leggeva da bambino, se li ha ancora conservati, come dice Sergio, li può recuperare e ha quel conforto dato dalla nostalgia e tutto quello che...
Senza
che
contare che, però, che alcuni invecchiano male.
Inevitabilmente, però è bello. Ecco, io ho provato a rivedere i cartoni degli X-Men su Disney Plus e non ce l'ho fatta. Eppure da ragazzino li adoravo.
Guarda, Giuseppe mi aveva proposto di farci un episodio. Io non li avevo mai visti ai tempi. Lui mi ha proposto, facciamoci un episodio. Ho detto, vabbè, provo a guardarli. Ho visto il primo, non ce l'ho fatta. Ho detto, no, guarda, no, non ce la posso fare.
No, però Hickman è uno sceneggiatore di alto livello e basta vedere anche le sue cose per le Image per vedere che qualità ha, che idea ha. Ci voleva una svecchiata per gli X-Men e ci voleva anche un punto di vista diverso. Guarda, io in questi mesi ho lavorato sul libro, a proposito, che è uscito in Italia purtroppo in pieno lockdown, ma che adesso stanno riproponendo, che è scritto con Fabio Ligori sulla storia della Marvel.
Che io ho comprato a Londra prima che uscisse in Italia.
Grandissimo, grazie, ti ringrazio. E tra l'altro l'edizione in inglese per il Regno Unito è stata la prima.
L'ho presa la Forbidden Agenda.
La Forbidden Planet. Per questo libro mi ha portato a rifare degli studi, no? A rileggere alcune cose, e ho riletto anche le interviste di Stan Lee, che diceva: all'inizio io nemmeno ci pensavo più di tanto al paragone Xavier, Magneto, Martin Luther King, Malcolm X, nemmeno ci pensavo più di tanto al fatto che i mutanti fossero segregati, che fossero maltrattati e malvisti. Io ho pensato semplicemente: i supereroi, quelli ben visti dal pubblico, ce l'abbiamo, e sono i Fantastici Quattro. E sono adulti, questi devono essere giovani e devono essere come era Spider-Man, che era stato un successo di pubblico, e quindi, diciamo, prima di tutto un ragionamento di marketing, e poi devono essere invece, per differenziarli, malvisti. E per far prima, invece di inventarmi l'ennesimo incidente rocambolesco, mi invento che questi sono mutanti, così se domani devo mettere sulla scena un nuovo personaggio, non devo andarmi a studiare nuovi improbabili incidenti di laboratorio, ma semplicemente posso dire che è un mutante. Idea che tra l'altro era piaciuta tantissimo a Martin Goodman, no? All'allora proprietario della casa editrice. Ecco, tutto lì, cioè non c'era chissà quale ragionamento, forse c'era in retrospettiva, come abbiamo detto all'inizio, c'era inconsciamente, visto che Stan Lee si abbeverava di quei telegiornali, leggeva quei giornali, sul ragionamento di una comunità di diversi segregati, dove ci sono alcuni diversi che invece decidono di ribellarsi all'umanità, cioè Magneto, la confraternita, e altri invece che decidono di proteggerla. Tutto questo poi è stato evoluto da Claremont. Ma possiamo ancora camminare nel solco di Claremont dopo 40 anni?
Se chiedi possiamo a Claremont, sospetto che ti dica di sì.
Tu sai che abbiamo avuto anche questa chiacchierata pubblica con Claremont, e lui, a proposito di affezione, è molto affezionato ai suoi personaggi.
Si vedeva.
Ha anche smesso di leggerli. Peccato che, con tutto l'amore che ho per Chris, non sono suoi personaggi, ma sono prima di tutto della Marvel, e poi di tutti noi lettori, e quindi io sarò affezionatissimo alla Kitty Pryde di Claremont, ma sono anche affezionato alla Tempesta di Lobdell, per dire, sì. O al Ciclope di Morrison, moltissimo, certo. Al Ciclope di Morrison, al Wolverine di Larry Hama, e così via. Ora sto sparando nomi e personaggi, sì, che magari non tutti gli ascoltatori riconosceranno. Non so nemmeno se questa parte andrà nella
no andrà
puntata,
tutto andrà,
o...
tutto, vai tranquillo.
Se, abbiamo qualche suggerimento nel frattempo.
Andrà tutto, vai tranquillo.
Internos, però il bello di questi personaggi è anche questo: sono personaggi popolari, nel senso che sono anche di tutti noi.
Perfetto. Senti Giuseppe, a questo punto, se non hai altro,
no, altro da aggiungere. Potevamo parlare anche di Miles e del rapporto con Miss Marvel, ma ne parleremo.
Ma lo facciamo nel prossimo qua. Ascolta, vuoi dare le coordinate?
Assolutamente sì, ci trovate su www.polonerd.net, dove trovate il bellissimo pulsante Sostienici, se volete offrirci un caffè, ed sarà molto gradito, che noi devolveremo.
Sono un caffè nomane, io lo ribadisco.
Lo devolveremo alla causa mutante, sappiatelo, e trovate la nostra pagina ospiti, costantemente aggiornata, dove c'è appunto una bio con tutti i dettagli degli ospiti che ci hanno fatto l'onore di partecipare agli episodi. Se non volete lasciarci un caffè, potete lasciarci una valutazione su Apple Podcast, o comunque darci un feedback nei social che trovate in descrizione, e basta, mi sa di aver detto tutto.
Mi sembra di sì. A questo punto, di nuovo, grazie Marco, i ringraziamenti non saranno
grazie
mai
davvero,
troppi.
Marco.
Grazie a voi.
Grazie a te Giuseppe.
Grazie
e
Sergio.
Noi ci sentiamo alla prossima.
Ciao.
Ciao a tutti.
Comics, it seems, aren't supposed to be political, because they are lowbrow. But, honestly, lowbrow art is where dissidence often express itself most clearly. In bad comedies, in terrible music by equally terrible musicians, in silver-colored drawings of people in caves.
Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale, e tra due con l'episodio regolare dal titolo Ritorno a Hogwarts, con primari, influenze ed eredità.